Ok.
Prego, possiamo riprendere.
Perfetto, possiamo riprendere. Mi scuso ancora, ma appunto questi potenti mezzi tecnologici a volte non ci assistono. E, come appunto vi dicevo prima, quello di cui volevo chiacchierare con voi questa sera è tutto ciò che riguarda, no, tutto ciò no, perché ci vorrebbe molto più tempo, però il discorso di inquinamento e come e quali sono gli effetti dell'inquinamento a livello della nostra salute, che è parte appunto di ciò che abbiamo scritto nel libro. Ma per fare ciò, prima di addentrarci un pochino più negli aspetti più scientifici, diciamo così, volevo iniziare mostrandovi questo articolo che è stato pubblicato all'inizio del 2023, a gennaio del 2023, su una delle riviste che io consiglio sempre anche agli studenti del primo anno, quindi quelli che sono ancora digiuni, quelli che devono ancora imparare a capire come muoversi anche a livello insomma del mondo dei grandi e del mondo universitario. Questa si chiama gli americani dicono PNAS, noi italiani insomma più terra terra diciamo PNAS, che sarebbero gli atti della Accademia di Scienze Nazionale Americana. E per chi ad esempio è stato in visita a Washington DC, è uno di quei palazzoni che si trovano vicino al monumento a George Washington, quindi nella zona della Casa Bianca, e in particolar modo la costruzione nella quale appunto si riuniscono gli scienziati all'Accademia delle Scienze, presenta nel cortile una statua gigantesca di Albert Einstein, quindi è un buon suggerimento per chi magari ha pianificato o pianificherà un viaggio da quelle parti. È appunto una statua molto bella dove in genere tutti quanti salgono, è molto grande, quindi in genere si sale sopra la testa di Einstein o sulle gambe, sulle braccia, si scattano foto. Comunque, questa è una rivista appunto che mi sento di consigliare un po' a tutti perché non è solo strettamente scientifica, ma come tante altre, presenta anche tutta una parte che prende il nome di Science and Society, nella quale vengono discusse tutte quelle che sono le problematiche più attuali, tra cui appunto l'inquinamento, ma ve ne sono appunto anche altre. E appunto nel volume dell'inizio di quest'anno, del 2023, è comparso questo articolo, a mio avviso molto interessante, abbastanza difficile da leggere, ma nel quale questi due scienziati che vedete, di cui vedete i nomi, sono andati ad analizzare un numero abbastanza consistente di opere d'arte, all'incirca 100, di cui 38 di Monet e 60 di Turner, per cercare di capire in che modo l'arte è arrivata forse prima delle altre scienze, chiamiamole così, nel mostrare gli effetti dell'inquinamento, in questo caso nell'inquinamento dell'aria. E in questo studio sono arrivati alla conclusione che le opere di questi maestri non solo hanno analizzato le opere di Monet e di Turner, ma come vedete scritto anche in queste prime righe di Munch e anche di altri artisti, sono arrivati alla conclusione che loro, questi grandi artisti, appunto, hanno documentato per la prima volta i cambiamenti imposti dall'uomo sull'ambiente. Ambiente. E in particolar modo c'è un'opera che non so se è questa, esatto, l'ho subito qua, che è Pioggia, vapore e velocità di Turner del 1844, che è quella che viene considerata essere la prima che per la prima volta nella storia dell'arte immortala l'inquinamento. Quindi c'è questa locomotiva, quindi il periodo in cui le locomotive iniziano a essere, insomma, sono state inventate, vengono utilizzate in questa Inghilterra in cui l'aria diventa ancora più grigia di quella che non è normalmente per via della rivoluzione industriale, di tutto quello che è l'inquinamento prodotto appunto da fabbriche e anche dalle locomotive, e per la prima volta questo dipinto mostra gli effetti dell'inquinamento nell'aria. Ovviamente Turner e anche i suoi colleghi dell'epoca non erano consapevoli che il colore del cielo, comunque forse sì, ma non del tutto come lo siamo noi oggi, erano consapevoli che appunto il colore così pesto, così buio del cielo fosse dovuto ai danni dell'inquinamento e alle polveri nocive che fluttuavano nel cielo. Ma non solo, un altro aspetto interessante è dato ad esempio sempre di un altro pittore famoso che è stato analizzato in questo articolo che vi ho detto, che è Monet. Tutti i dipinti che sono stati mostrati in questi anni, quindi fine dell'Ottocento, inizi del 1900, che mostrano sunset, adesso non mi viene la parola in italiano, accidenti, i tramonti appunto con queste colorazioni brillanti, rosse, gialle, arancioni eccetera eccetera, in realtà presentavano dei colori sfalsati. E quando ho letto questo articolo mi sono stupita, perché spesso di fronte alla bellezza di questi colori particolarmente accesi credo che nessuno di noi si sia soffermato a pensare: ma sono colori reali di quello che era il cielo reale in quel momento? Oppure no? Certo, era il colore reale del cielo, ma sicuramente sfalsato da l'effetto che appunto loro, sia Monet che Turner, non valutavano. E le colorazioni sfalsate è stato visto ed è stato poi dimostrato dagli scienziati del clima e dell'atmosfera che derivano da un aumento, quindi quello che loro vedevano, questi colori particolarmente brillanti o al contrario grigi e cupi, da aumento fondamentalmente di anidride solforosa nell'atmosfera. E questo appunto mi fa molto pensare, mi fa molto così riflettere su tutte le informazioni che possiamo davvero avere e studiare dalle opere d'arte che ammiriamo generalmente per la loro bellezza e non per il messaggio che possono avere. Mi piace molto pensare e cercare di traslare quello di cui mi occupo nel campo dell'arte, perché per esempio appunto io insegno istologia, insegno anatomia e quindi mi baso moltissimo su quelle che sono le sculture, principalmente Michelangelo, quelle di Michelangelo, nel quale sono scolpiti in un modo bellissimo da manuale muscoli che nemmeno pensavo esistessero, ad esempio tipo quello estensore del dito mignolo e tutti quegli aspetti appunto anatomici molto importanti, poi che vengono spiegati normalmente sui libri, ma che le opere d'arte già mostravano. E anche per il discorso dell'inquinamento è secondo me molto, molto interessante capire come tutto ciò che vediamo appunto rifletta uno stato dell'ambiente in cui questi artisti vivevano, operavano e di cui totalmente ignoravano la pericolosità, se vogliamo. Questo è parte dell'articolo, quello pubblicato su PNAS. Appunto, vi dicevo, abbastanza difficile da leggere per il fatto che contiene non solo queste infografiche, non così immediate, ma anche nella parte di materiali e metodi, tutta una serie di formule matematiche, di funzioni, che sono quelle che hanno permesso a questi studiosi di osservare quanto fossero nitidi i contorni degli oggetti rispetto allo sfondo e l'intensità della foschia nei quadri che avevano dipinto. E quindi è stato proprio la nitidezza dell'immagine e la presenza di foschia di queste nebbie che hanno permesso di capire anche a livello matematico nel corso degli anni si sia assistito ad un peggioramento della qualità dell'aria delle città, quindi fondamentalmente Londra e Parigi di Turner e Monet, che venivano dipinte. È stato visto che tutti questi cambiamenti nei contrasti di queste immagini seguivano in parte l'aumento delle concentrazioni appunto di biossido di zolfo, di anidride solforosa durante i diversi anni delle opere in cui sono state dipinte le opere. In tempi ancora precedenti a quelli delle opere che ho citato, quello che emerge è che anche catastrofi ambientali, come ad esempio delle eruzioni particolarmente importanti e catastrofiche, sono quelle che hanno contribuito all'aumento dell'inquinamento atmosferico. Famosa è non solo quella del Vesuvio rappresentata in questo quadro, l'esplosione di un vulcano dell'arcipelago indonesiano Tambora del 1815, che ha emesso tutta una quantità molto elevata di rocce frantumate nell'atmosfera, causando l'anno successivo per 365 giorni una situazione paragonabile a un inverno o un autunno consistente. Era mancata l'estate in quell'anno, per un intero anno, e questo dovuto appunto a questo cambiamento a livello di atmosfera dovuto all'inquinamento provocato dall'eruzione. Questa appunto è l'immagine di questo vulcano che ha causato tutti questi problemi. E vi sono appunto sempre tanti articoli pubblicati su questo argomento di come sempre gli effetti atmosferici delle eruzioni vulcaniche sono state poi viste, dipinte da diversi pittori. In questo articolo sono elencati tutti i pittori appunto nei loro quadri. Ora, non so se qualcuno di voi è particolarmente interessato a questo aspetto, ma se ne avete piacere, chiaramente, se non riuscite a scaricare voi i paper, basta che mi scrivete, oppure scrivete a me, Chris, scrivete a Florinda, e vi posso fornire tutto questo materiale. Perché appunto, come vi dicevo, è molto interessante che esula dall'aspetto più propriamente scientifico e di quello che può essere appunto la scienza del clima, prende e raggruppa anche aspetti molto più matematici o fisici, quindi ha un interesse, secondo me, a 360 gradi. Per rimanere, insomma, Mecri, sappiamo tutti che come base a Milano, quindi come per rimanere in tema milanese, un altro quadro di Boccioni che se conoscete, di cui forse non avete, che non avete magari visto attentamente, è quello Officina Porta Romana, in cui si vedono tutta una serie di comignoli sbuffanti che affondano nel cielo, e anche questo è un chiaro esempio di quella che era l'inquinamento dovuto appunto alla presenza di queste fabbriche nella zona che ora è quella localizzata accanto alla Fondazione Prada, e che è stata dipinta da Boccioni mentre si trovava a casa sua, era ciò che vedeva dalla sua finestra, e quello che ha dipinto appunto è una condizione di cielo, insomma, non troppo limpido, in cui si vedono questi sbuffi molto presenti nell'atmosfera a scurire a tutto appunto lo sfondo. Quindi dalle bellezze dei quadri di questi artisti arriviamo alle bruttezze del giorno d'oggi. E questo è quello che vi ha anticipato anche Carlo Alberto prima. Quindi se i quadri che vi ho mostrato avevano questi titoli poetici, la Gare di Saint-Lazare, piuttosto che appunto le officine a Porta Romana di Boccioni, eccetera, eccetera, questa composizione artistica moderna che vi propongo, l'ho chiamata Plasticene, risale all'anno 2023, è stata scattata in questo mese, nel mese di novembre, come diceva Carlo Alberto, all'ingresso dell'ospedale San Matteo. E come vedete, tutti questi pezzettini colorati non sono altro che pezzi di plastica sono sparati da questi aggeggi di plastica a loro volta, con i quali si festeggiano i neolaureati. Questa è plastica vola, ok? Sono pezzettini molto leggeri. Queste foto risalgono ai primi di novembre, oggi siamo al 15 novembre, la situazione è ancora esattamente la stessa. Ma non solo, questo cumulo che vedete in basso a sinistra è non solo notevolmente aumentato, ma parti di questo cumulo di plastica si è sparso per tutta la zona presente di fronte all'ingresso dell'ospedale, da cui appunto entrano i pazienti, entrano gli accompagnatori e appunto anche studenti e visitatori. E questa è una situazione abbastanza triste, ok? Come potete immaginare, perché questa plastica rimarrà lì. E gli effetti di questa plastica adesso alcuni degli effetti ve li volevo raccontare. Quindi da una situazione di plasticene, quindi di quella che è la condizione pavese, ma credo che sia simile a quella di altre città, mi immagino che a Milano ad esempio sia esattamente la stessa cosa, purtroppo si passa ad una situazione invece un pochino più aulica, un po' più carina, che è quella fotografata quest'estate al Circolo Polare Artico, in questo paesino vicino a Capo Nord che si chiama Onnisvog, nel quale la plastica che è stata trovata, pescata in mare. Vedete moltissimi, non so se riuscite a vedere il puntatore, però tutti questi frammentini colorati, piuttosto che pezzi di plastiche di vario tipo, comprese le reti che si usano per la pesca, eccetera, eccetera, sono stati tutti organizzati e raggruppati in questa opera, che a mio avviso è molto carina e che si presenta, che è stata appesa sulla parete di questo capannone all'ingresso di questo paesino delizioso, e che aiuta un po' a riflettere su non solo ciò che si trova in mare, ma anche su tutto ciò che dobbiamo discutere, su cui bisogna discutere, ok? E quelle che sono tutte le challenge a livello globale a cui siamo chiamati a rispondere e a operare. Quindi da una situazione tremenda, che è quella pavese, a una situazione un po' meno tremenda del Circolo Polare Artico. Poi, per carità, non dico che sia tutto fantastico anche là, però insomma sicuramente il modo di usare la plastica, diciamo, è leggermente diverso. Il discorso di l'invenzione della plastica sappiamo che si fa risalire a questo signore che si chiama Alexander Parks. Mai andati in Inghilterra, ma immagino di sì, avrete sicuramente notato che nelle città inglesi ci sono queste placche blu tonde sui muri delle case che stanno ad indicare i luoghi in cui questi personaggi dei di hanno vissuto o hanno lavorato. E a Birmingham c'è questa, una, insomma, sulla facciata di un palazzo, questa placca che ricorda che l'inventore della prima plastica ha lavorato in quel sito. Lui ha sviluppato studi sul nitrato di cellulosa ed è quello che ha brevettato ed isolato per primo un materiale plastico semisintetico che ha chiamato parchesine, ed è quello che è il primo, che viene considerato come il primo tipo di celluloide. Ad Alexander Parks seguono altri personaggi che hanno inventato via via negli anni, come vedete John Hyatt nel 1869 la celluloide, e via via si arriva alla bachelite, al cellofan, nylon, PET, e al 1954 Giulio Natta, che fa il propilene, per il quale condivide il Nobel per la chimica del 63 con Carl Ziegler, per le loro scoperte nel campo della chimica e nella tecnologia dei polimeri. Questa è la pagina del sito del Nobel in cui è raccontato appunto la motivazione del premio e appunto che cosa effettivamente questi nostro italiano Natta e Carl Ziegler, Ziegler hanno inventato. Questo è il Moplen, l'ha citato Carlo Alberto, per cui penso che insomma tutti quanti adesso riflettevo e mi sto guardando attorno su questa scrivania, tutti a partire dalla penna piuttosto che la cover del telefono eccetera eccetera, tutti gli oggetti di plastica che mi circondano insomma sono forse più forse plastica rispetto al legno o a qualunque altra cosa che è qua con me in questo momento. Ci sono tantissime associazioni, fondazioni, e ve ne mostro alcune, così che se avete piacere potete andare a vedere, insomma, a sbirciare i loro siti e a leggere che cosa effettivamente fanno su questo argomento. Una è la Ellen MacArthur Foundation, in cui vedete anche dai titoli che sono presenti qua in alto, in cui è possibile leggere appunto qual è il loro contributo nel ripensare il futuro della plastica per ridurre lo spreco di plastica ai fini appunto di preservare non solo chiaramente l'ambiente ma anche la salute di tutti gli animali che vivono della terra e degli animali che vivono su questo pianeta. Le stime non sono molto positive, nel senso che si pensa che al 2050 vi saranno immessi nelle acque, ma anche nell'atmosfera, nel terreno, 33 miliardi di tonnellate di plastica in più. E questo è inutile dire, perché penso che sia immediato pensare al significato che questa emissione così numerosa di plastica avrà entro questa data. Appunto questi aspetti sono tutti quelli di cui nel libro abbiamo parlato e che, ripeto, di cui sarebbe stato bello magari leggere delle parti, però accontentatevi per al momento di queste immagini e, che appunto sono quelle poi che abbiamo descritto. Vi sono, come dicevo prima, tantissime lavori su cui è possibile avere una idea un pochino più chiara di che cosa si intende per l'emissione della plastica e soprattutto di quanta è effettivamente, abbiamo visto i numeri, ma la plastica che circola ad esempio negli oceani. Credo sia che tutti quanti abbiate sentito queste zattere immense di rifiuti, la maggior parte dei quali costituiti di plastica, che viaggiano nelle acque degli oceani Pacifico ed Atlantico. E questo al di là dell'essere tremendo pensare alla presenza di questi rifiuti che tenderanno ad aumentare sempre più, ma credo sia abbastanza immediato pensare che probabilmente non ce ne sbarazzeremo mai. Questa è la emivita, diciamo così, o quantomeno il tempo che impiega la plastica comunemente pescata nelle acque, ma anche quella che si trova nel terreno, il tempo che impiega a consumarsi definitivamente. E come vedete si parla di tantissimi anni. Banalmente il sacchetto di plastica che usiamo quando facciamo la spesa impiega all'incirca 10-20 anni per essere completamente degradato, non lo so, qualche altra cosa che è più familiare, le sigarette, mozziconi di sigarette, 1-5 anni, ma leggete anche voi la bottiglietta d'acqua, 450 anni. E chiaramente non abbiamo tutto questo tempo a disposizione, e soprattutto il nostro pianeta non ha tutto questo tempo a disposizione per aspettare che queste sostanze si decompongano e vengano eliminate. Di conseguenza, che cosa accade? Se pensiamo, ci focalizziamo su ciò che accade nelle acque, nei mari, negli oceani, queste plastiche vengono fatte grazie all'azione dei raggi UV in plastiche, in frammenti di plastiche sempre più piccoli che sono chiamati microplastiche, nanoplastiche, e che sono quelle che entrano nella catena alimentare. E questo vuol dire che impattano non solo la vita degli abitanti degli ecosistemi marini, quindi animali, ma anche piante, la fauna, flora marina, ma impatta anche la nostra vita, la nostra salute, perché chiaramente entrando a livello della catena alimentare, ciò che il pesciolino, ciò di cui il pesciolino si nutre nuotando negli oceani, è quello che passerà anche da noi, ok? Perché sono tutti quei microframmenti che inevitabilmente verranno ingeriti anche da noi. La esposizione alla plastica per un adulto di circa, di un peso medio di circa 60 kg, e che consuma 3 kg di cibo liquido al giorno è di circa 250 microgrammi per chilo di peso corporeo, ok? Che è tantissimo. Ora, appunto, come vi dicevo prima, a me dispiace dare queste informazioni a quest'ora, ma in generale, ok? Perché sarebbe bello se potessimo parlare solo di cose, non lo so, positive. Però è necessario prendere coscienza del disastro, purtroppo, ecco perché il titolo del libro è SOS Terra, del disastro ambientale in cui stiamo vivendo, ok? Quindi tutto ciò di cui noi, i mitili, sono una fonte molto alta, purtroppo, di micro e di nanoplastiche, un veicolo importante di micro e di nanoplastiche, ma considerate che le assumiamo non solo dal cibo, ma anche, ad esempio, dalle dai microinvolucri delle medicine, o ancora da quello che è il nostro vivere quotidiano e gli oggetti che quotidianamente noi utilizziamo. Sono presenti plastiche appunto, come dicevo prima, in moltissimi degli oggetti, dei giocattoli, dei cosmetici, per chi usa cosmetici, nelle pellicole degli alimenti. E come questo bel cartoon mostra, alcuni dei componenti delle plastiche, come ad esempio gli ftalati, sono quelli che vengono utilizzati principalmente per rendere soffice la plastica, ma poi fuoriescono nell'ambiente e riescono anche a penetrare la pelle umana. Non solo la pelle umana, ma riescono anche a essere veicolati a livello polmonare o a livello gastroenterico. E come? Appunto, come dicevo prima, appunto sono una biologa, sono una ricercatrice, per cui è venuto spontaneo andare un pochino più a fondo di questo aspetto. Quindi diciamo sempre, ah sì, dobbiamo stare attenti, ingestiamo microplastiche, le respiriamo, possono questi nanoframmenti entrare a livello della pelle, di screpolature della pelle, eccetera, eccetera, ma in che modo poi vengono metabolizzati, in che modo possono causare tutte quelle patologie, l'insorgenza di stati cronici di infiammazione o patologie a carico di diversi organi che sentiamo sempre nominare quando si parla di inquinamento, che è al di là poi di appunto nello specifico di quello che può essere l'effetto di micro e di nanoplastiche. Ovviamente sempre per chi è interessato, quale può essere una lettura da fare? Una lettura in questo caso un pochino più scientifica rispetto alle altre. Sono fior fior di articoli, fior fiori di review pubblicate su le riviste, quelle più conosciute, tipo PNAS, Science, Nature, Cell, ma anche su quelle che si occupano un pochino più dello specifico degli effetti di questi materiali, nanomateriali, nella nostra vita quotidiana. Quindi, di nuovo, se qualcuno dovesse essere interessato, mi scriva pure, insomma, ci contatti e vi posso mandare tutto il materiale che avete voglia di leggere. Anche perché adesso, al di là di entrare magari nel dettaglio proprio della descrizione di un paper scientifico, sono generalmente molto belle tutte le immagini che accompagnano questi scritti e che valgono molto più di mille parole, nel senso che credo che adesso non si tratta di essere uno scienziato o meno, ma guardando queste immagini credo sia abbastanza chiaro, ok, come l'ingestione di porzioni microscopiche, nanoscopiche di inquinare appunto la plastica, sia quella che guardando questa immagine possa andare a influire a livello su tutto il sistema gastrointestinale, a livello del sistema polmonare, ma possa essere anche veicolato, come dicevo prima, attraverso la pelle per contatto. In questi articoli, in queste review, vi sono anche tutta una serie di tabelle abbastanza tristi, ahimè, che sono quelle, come vedete, che danno un'indicazione di quelli che sono gli effetti tossici, quindi infiammazione oppure apoptosi. Apoptosi è la morte cellulare, quindi certe particelle, qui sono indicate le dimensioni, quindi si tratta di nanoparticelle, ok, quelle che normalmente purtroppo, ahimè, sono presenti ormai nell'aria ma anche nell'acqua, quelli che sono gli effetti di questi nanoparticelle a livello di induzione di una morte cellulare programmata di cellule in diversi compartimenti del nostro corpo, o così come di tutto quello che vanno a provocare a livello fisiologico nello sbilanciamento di quello che sono i normali processi metabolici appunto a carico di diversi organi e di diversi tessuti. Ora non entriamo nel dettaglio di questo, però di nuovo queste sono altre immagini secondo me sempre molto, molto utili a capire l'importanza di veramente di come non ce ne rendiamo conto, ma inaliamo, ingeriamo nano e microparticelle che vanno ad ambientarsi, un po' riprendendo quello che dicevo prima, ad ambientarsi nei vari organi del nostro corpo, ma anche nella placenta, come è stato ritrovato mostrato in molti studi che sono stati pubblicati in anni recenti. E questa è una cosa preoccupante, ok? Perché da persona che si occupa anche dello studio dello sviluppo embrionale, di uno sviluppo fetale, pensare che condividiamo l'ambiente in cui il feto condivide l'ambiente in cui nasce, in cui cresce, in cui si formano gli organi, in questo processo meraviglioso che è l'organogenesi, lo condividiamo con questo materiale esogeno. Che cosa comporta questo? Qual è il significato di tutto ciò? Non ho una risposta, se non una risposta prettamente biologica. Quindi quello che ho accennato prima, quando appunto sentiamo parlare dell'effetto, ma in che senso? Ma come una micro, una nanoplastica può andare a perturbare l'ambiente fisiologico, ad esempio dell'intestino, degli organi nella addominali? Questo è uno schema di come sono le cellule del nostro intestino, ok? Sono delle cellule che hanno una forma un po' cilindrica, con delle flessioni che si chiamano cilie, che servono per spostare, detta banalmente, il materiale che deve essere veicolato oppure no all'interno del nostro intestino. Ma ci sono delle altre cellule che, vedete, non hanno queste ciglia sopra la loro capoccia, diciamo così, quindi sono prive di queste ciglia, si chiamano cellule M, che sono quelle che si è visto essere le cellule che fanno sì di attirare indurre questi micro e nano frammenti di questi componenti indesiderati a livello dell'epitelio intestinale, dall'epitelio intestinale nel circolo sanguigno linfatico, e dal circolo sanguigno linfatico vengono trasferite, traslocate in tessuti e organi, dove appunto vanno indurre l'insorgenza di stati infiammatori o dell'insorgenza di patologie di diverso tipo. Questa è un'altra immagine, ma questa è difficilissima, lo so, però scusatemi, permettetemi, ma ormai sono diversi anni che studio un altro meccanismo, sto cercando di capire come le cellule riescono ad inglobare e a far entrare all'interno del loro citoplasma determinati particelle, virus, batteri. È un meccanismo che prende il nome, ok, di endocitosi, che è lo stesso che ha permesso al maledetto virus SARS-CoV-2 di penetrare all'interno delle cellule. Beh, si è visto che lo stesso meccanismo, quindi usato dalle cellule per inglobare il virus del Covid, responsabile del Covid, è anche quello che ingloba tutte queste particelle. Se vi immaginate la nanoplastica che prende contatto con le mucose, che prende contatto con gli epiteli, viene inglobata all'interno delle cellule, all'interno del citoplasma delle cellule, dove poi viene appunto metabolizzata, passando nel circolo sanguigno o veicolata di nuovo nei compartimenti tissutali o di diversi organi. Quindi questi sono i meccanismi, quando appunto spero sia un po' più chiaro ora che cosa vuol dire che l'ingestione di queste particelle del particolato, ma in che modo viene veicolato all'interno delle cellule, perché viene proprio preso e spinto all'interno delle cellule da meccanismi che sono normalmente presenti, ok, nelle cellule, che vengono attuati normalmente dalle cellule, ma che in questo caso hanno ovviamente un outcome ed un effetto assolutamente negativo. Quindi ovviamente concludo qui, non mi dilungo ulteriormente nella parte biologica, chiaro, è un discorso che riporta anche un po' a quello che ha detto Carlo Alberto all'inizio, e quindi il fatto che siamo tutti condividui, ok? Che condividiamo questo ambiente in cui ci troviamo, e che è una cosa banale, lo so, da dire, ma che è responsabilità di tutti riuscire a fare, insomma, del nostro. Questo è un esperimento di un gruppo di studiosi di Taiwan che ha raccolto le acque di fiumi, di laghi, oceano, eccetera, eccetera, e ha fatto quelli che hanno chiamato i polluted water popsicles. Popsicle è il ghiacciolo fatto da acqua contaminata, e appunto è stato un progetto di sensibilizzazione. Questi sono altri siti che sono molto utili, appunto, se volete poi info ve li posso dare, in cui trovare questo tipo di informazioni. Vi segnalo segnalo e poi chiudo un libro a mio avviso molto bello che è scritto da questa premio Pulitzer che è Kathryn Bow, che è il titolo italiano è Belle per sempre, il titolo inglese è Behind the Beautiful Forever, indica le Beautiful Forever, le belle per sempre sono delle piastrelle presenti in uno slum di Mumbai che separano lo slum dalla zona aeroportuale, quindi dove c'è appunto la insomma una zona un po' ricca, ok, in cui ci sono i duty free e tutte queste cose dove vendono prodotti per persone insomma che possono permettersi di acquistarli, e queste Beautiful Forever sono delle piastrelle italiane, ok, messe a muro per separare uno stato di degrado totale in cui queste persone dello slum vivono in mezzo alla plastica, in mezzo a fumi tossici che si sprigionano da ciò che accade quando la plastica si brucia e così via. Quindi non spoilerò nulla di questo libro, ma se vi va è stato tradotto anche in italiano e lo consiglio. E per concludere un pochino poetico, quindi mi spiace se appunto il messaggio non è sicuramente un messaggio di una buona notte, ecco, ma che fa riflettere con la poesia di Borges, I Giusti, in cui si racconta di uomini che fanno apparentemente cose diverse, uomini e donne che si ignorano, ma che inconsapevolmente stanno salvando il mondo. E il messaggio è che ciascuno di noi alla fine può concorrere al cambiamento con una azione giusta, dando un esempio agli altri per il fatto che siamo appunto, ripetendo quello che diceva anche Carlo Alberto, tutti condividui, e quindi mi sembrava carino appunto finire con questa poesia di Borges. Ecco, spero di non essere stata troppo specifica, ma spero che sia un po' passato quello che è appunto il meccanismo biologico di come accadono le cose di cui sentiamo parlare sempre. E per quanto riguarda invece le letture da fare, di nuovo ripeto, se avete piacere vi posso mandare gli articoli, se qualcuno di voi è appassionato d'arte vi posso mandare quello su PNAS, perché è veramente carino e poi è molto insomma appunto difficile, proprio perché l'ultima parte è pieno zeppo di equazioni, di formule che a me insomma rimandavano ai compiti in classe di matematica del liceo e che adesso non saprei più risolvere, però se avete una mente un po' più, non lo so, aperta e così attiva della mia, magari vi risultano facili. Ecco, spero di essere stata chiara, perché parlare solo al mio schermo senza vedere null'altro è stato un po' strano, quindi perdonate eventuali magari momenti così non troppo chiari. Ecco, basta.
Un commento. Secchione, sì, d'un secchione che non sei altro, non dovevi essere pronto, non faccio in tempo, eccetera. Sei un secchione, persino una lezione sulla clatrina hai fatto. Secchione.
E vabbè, sto dedicando anni della mia vita su quel meccanismo, vedo che è responsabile, che è lui che mi tira dentro le particelle di plastica, non posso non menzionarlo.
Grazie, io posso ringraziare entrambi e chiedere certamente a Manuela di inviarci, se non è di troppa fatica, i link e i papers che ha citato, perché credo che potremmo condividerli con tutti i soci di MECRI, magari anche disponendoli nel sito online tra i materiali relativi alla lettura che poi proseguirà mercoledì prossimo e i temi che avete toccato. Quindi Manuela, se non è di troppo impegno, insomma, ti sarei grata di questo. E poi ho visto che prima Riccardo Conte aveva alzato la mano, se non è stato un tocco involontario.
Non è stato un errore di
allora di ti cedo la parola a Riccardo. Grazie.
Io innanzitutto volevo ringraziare Manuela Monti e Carlo Alberto Redi per quanto hanno detto. Vorrei porre soltanto delle domande. La prima cosa è questa: Carlo Alberto Redi ha ricordato appunto che tra un paio di decenni la popolazione del mondo arriverà intorno ai 10 miliardi. Quale sia la possibilità, la compatibilità con il sistema del pianeta, io non lo so. Ricordo che negli anni 70 si parlava del problema già della riduzione della natività, perché saremmo stati troppi, credo che fossimo la metà di oggi, forse anche meno. Oggi abbiamo un problema opposto. Oggi è pericoloso questo fatto che l'Italia sia ai livelli più bassi di natività in Europa, tutti sono molto preoccupati, sicuramente dal punto di vista culturale, e questo è un errore, ma c'è un problema pensionistico che sarebbe sicuramente risolvibile chiamando almeno 500.000 in questo momento di extracomunitari, no? Ma naturalmente il circolo è vizioso, perché voglio dire, il problema pensionistico continuerà a porsi, perché più cresciamo, più veniamo mantenuti noi vecchi, che abbiamo mantenuto i vecchi che ci precedevano, d'accordo? E più questo è sempre un serpente che si morde la coda. Faccio un esempio molto semplice. Quando nel 2011 Monti andò al governo, chiese a tutte le casse di previdenza di fornire una prospettiva di resistenza ai 50 anni. La Cassa Nazionale degli Avvocati, all'epoca eravamo circa 250.000 avvocati, si diceva che erano tanti, disse che la Cassa avrebbe potuto resistere a tre condizioni. Primo, che fosse aumentato il numero degli avvocati, che fosse aumentato il reddito degli avvocati, che dunque questo era il secondo. Il terzo requisito è che questi erano i due requisiti fondamentalmente, cioè l'aumento degli avvocati e l'aumento del reddito degli avvocati. Ma già all'epoca eravamo tanti. Adesso stiamo diminuendo perché non c'è più il lavoro, perché deve aumentare il lavoro per aumentare il reddito, ovviamente, e il reddito sta calando. Quindi non so come se ne possa venire fuori, ma qui arrivo poi alla domanda che volevo porre. Ed è una domanda, diciamo così, forse più per Carlo Sini e per Carlo Alberto Redi, che, visto che sono degli accademici dei Lincei. Avete degli economisti nell'Accademia dei Lincei? Perché se avete degli economisti nell'Accademia dei Lincei, come fanno a conciliare gli economisti in generale tutta questa situazione con il motto che continuamente si pone? Bisogna aumentare i consumi, ma i consumi non so come si possano continuare a consumare con quello che ci avete detto stasera. Perché noi stiamo già a metà anno, abbiamo già consumato tutto quello che la Terra ci poteva dare in un anno. D'accordo? Bisogna aumentare la produzione. E che cosa produciamo? Ma vi rendete conto che con Trump e amici cari che Trump ha, parlo di Trump perché c'è il grosso pericolo che andrà al potere di nuovo il prossimo anno, e amici ne ha tanti in tutto il mondo, appena si parla di toccare le grandi imprese, di modificare, per esempio, le macchine. Ricordatevi qual è stata la reazione di alcuni politici italiani quando si è detto che ci deve essere una riconversione totale delle macchine, delle automobili, d'accordo? Per cui si deve passare alle macchine elettriche, non più alle macchine attuali. La rivoluzione. E pensate qual è stata la reazione della maggior parte delle persone quando l'anno scorso Presidente Draghi cosa disse? Che dovevamo ridurre di una settimana l'entrata del periodo del riscaldamento, una settimana in ingresso, una settimana in uscita e un'ora al giorno. Noi non siamo capaci neanche di accettare queste cose minime, non assolutamente, ma tutto questo ci costa, come ridurre un po' l'aria condizionata in estate oltre che il riscaldamento in inverno, perché non vogliamo tenere un golfino in più addosso in casa, d'accordo? E allora di che cosa stiamo parlando? Ecco, questi sono un po' i problemi. Latouche, avevo letto un libro di Latouche, penso che si intitolasse La decrescita felice, credo almeno forse più di 20 anni fa. Lui parlava di 3R, di conversione, le cose. Chiaramente era assolutamente inascoltato e chiunque lo leggeva diceva: beh, ma facciamo i conti con quello che è la richiesta della gente. Ecco, io ho finito, vi chiedo scusa se mi sono prolungato un po'.
Florinda, posso anticipare Carlo? Volevo dire a Riccardo e a voi che Carlo Sini ed io siamo i due più grandi bigiatori delle riunioni ai Lincei. Per cui sì, ci sono molti economisti, ma certamente né Carlo né io li frequentiamo. Lascio la parola a Carlo eventualmente.
Sì, io ricordo un episodio di un economista inglese che era stato insignito di un grande premio di onorificenza dalla regina, allora ancora viva. La regina gli diede questa croce, questa medaglia, e poi sotto sotto gli chiese: ma perché non avete previsto che sarebbe scoppiato appunto tutto quel problema che riguardava gli affitti, che riguardava la vendita delle case? Il problema è che molti economisti sono preparatissimi sul piano della logica formale, ma meno preparati sul piano della realtà politico-sociale della nostra vita. Questo è un po'. D'altronde è molto difficile, perché lì appunto si giocherebbe una transdisciplinarità che non esiste, che non ha gioco. Lì si dovrebbe vedere appunto l'economista che parla col biologo, che parla col filosofo, che parla con il politico, eccetera, eccetera, ma non si vede, ognuno pensa a prendere i premi suoi, appunto, no? E questo è quanto.
Carlo, questa è la ciliegina di stasera su, diciamo così, questa prospettiva di disastro che verso quale va l'umanità. A questo punto direi ineluttabilmente.
No, abbiamo ricordato Hölderlin, per cui riattaccheremo con Hölderlin, via. Lasciamoci con una prospettiva.
Beh, insomma, cerchiamo di illuderci, vai, allora, la mettiamo così.
Io, sì, ecco, appunto, non aggiungo altro, però in verità confido un po' nella seconda lettura, perché appunto ha senso avere un quadro così preciso e desolante, se si riesce anche a immaginare invece come. Penso che il compito di chi fa i nostri mestieri, cioè di chi lavora nella conoscenza in vario modo, sia anche quello di sfidare, insomma, il senso di impotenza che tutti ci abita, insomma, in queste situazioni estreme. Non so come, però il sorriso di Carlo Alberto è l'entusiasmo di Manuela, nonché il riferimento a Hölderlin, credo che possano almeno indurci a sperare che qualche strada sia ancora percorribile, insomma, per un senso del lavoro che tutti noi facciamo. Tra l'altro Hölderlin, non poteva non farmi venire in mente la vostra citazione di Hölderlin, non poteva non farmi venire in mente un motto, diciamo, pulcinellesco, sul quale, citando Agamben, che a sua volta lo riferiva, tanti anni fa ci soffermammo a Megri, ovvero ubi fracassorium, ibi fuggitorium. Lo dice con la sua eleganza poetica, ma insomma siamo ancora lì. Allora, se non ci sono altri interventi, considerato che appunto siamo in mezzo al guado, che abbiamo appena cominciato, che mercoledì prossimo ci ritroviamo e appunto proviamo a pensare ancora insieme. Se non ci sono altri interventi, e mi pare che non ce ne siano.
No, solo una precisazione, Florinda, per non lasciare Riccardo così completamente a digiuno. Le strutture demografiche aiutano un po' ad uscire da alcuni dei punti che giustamente Riccardo ricordava. Ad esempio il confronto Francia-Italia, due paesi così vicini, già aiuta un po' su quel discorso, ad esempio pensionistico, quanto i giovani possono contribuire, però è certo che sono poi un po' serpenti che si mordono la coda e vanno visti a livello internazionale. Sotto quel profilo il confronto Nigeria-Europa è interessantissimo, perché la struttura demografica della Nigeria si proietta ai 600 milioni con una popolazione totalmente giovane. È interessantissimo andare a studiare questi aspetti. Vedremo.
Sì, grazie anche per questo, su cui magari possiamo tornare a riflettere davvero la settimana prossima. Prendiamone nota. Per me sono almeno molto, molto importanti. E, esatto, quindi ringrazio sia Carlo Alberto sia Manuela per la loro consueta generosità e puntualità chirurgica, direi. Ringrazio in particolare Manuela perché so che ha avuto una giornata molto impegnativa ed è tuttavia riuscita a stare con noi e a regalarci un percorso così denso, così ricco. E mi permetto appunto nuovamente di chiedere a Manuela Monti se possa inviarci nei prossimi giorni con calma questi materiali a cui ha fatto riferimento, perché credo che siano anch'essi molto utili per tutti noi, perché si tratta evidentemente di mettersi a studiare. Ecco, queste serate sono davvero un'occasione per annotare, io ho annotato parecchie cose, ciò che va studiato, ciò che ci aspetta al varco della comprensione, di una comprensione possibile, magari transdisciplinare. Quindi ringrazio davvero tutti, auguro una buona serata, vedo che arrivano appunto i saluti e i ringraziamenti anche da chi era collegato, vedo che usano anche questi sistemi con le manine che passano e mandano i loro messaggi. Grazie davvero Manuela Monti, grazie davvero Carlo Alberto Redi, ci vediamo mercoledì prossimo, il 22 novembre, sempre alle 18 con il nostro solito link e interrompo la registrazione prima di un saluto ultimo e informale.
Grazie a tutti.